Babylon dust all over me. You no ramp with me, a strictly sensei. All over me, Babylon dust all over me. Oh no. Babylon dust all over me, check them. All over me, Babylon dust all over me. All over me, wicked man dust all over me. Oh no, see, whoa. Hey Babylon, you no like ganja man, but we bring the foreign currency from the island. To Babylon, no better charge me, sir. To Babylon, no better charge me, sir. One button, my lip appear, blood me starts split. To Babylon, no better charge me, sir. Oh no, see, no, squad. All over me, Babylon, just all over me. All over me, Babylon, just all over me. All over me, wicked man, just all over me. Oh no. Hey Babylon, you no like ganja man, but we bring the foreign currency pon the island. Hey Babylon, you no like ganja man, but we bring the foreign currency pon the island. Oh whoa, whoa, see. Stand up on volcano sound and I burn me ganja pipe. Babylon, come and tell me that no right. I said up on the chin, pass it on the right.
Resto vieni qui ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Tre! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi! Ora sei nuovo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare. E se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto, non farti pregare. Se vuoi far parte delle persone sane,
Pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa in diretta sugli 87.9 della modulazione di frequenza in streaming sul sito www.ondarossa.info. Oggi è sabato 21 maggio, sono le 15:20 minuti, siamo un po' in ritardo. Apriamo il palinsesto del pomeriggio con una nuova puntata di Scarpette Rosse, trasmissione di fiabe e sulle fiabe. Oggi in studio con noi non avremo ospiti, infatti faremo una puntata di revival, diciamo così, della trasmissione che ci ha preceduto su questa strada di letture di fiabe in radio, ovvero Stona Favola. Anzi, salutiamo subito, forse all'ascolto, la carissima Ottavia Monicelli, che ideò e condusse nel 2012 la prima trasmissione di fiabe su Radio Onda Rossa e che, come per una puntata che abbiamo trasmesso a novembre in occasione del settantenario di Pippi Calzelunghe, anche oggi ci presta il podcast di una delle letture che sono andate in onda durante la stagione di Stona Favola.
Se un libro spoglierà, che sogni Come per gioco a poco noi ci trasformeremo, e piano piano tanto lontano forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà, vieni qui e insieme leggiamo.
E prima di iniziare ricordiamo i contatti: 06 49 17 50 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa per intervenire nella diretta o parlare con noi, scarpetterosse@ondarossa.info è la mail di questa trasmissione.
Nel cielo blu, figlio della mia famiglia, sei la meraviglia, già dura, ancora pura come la verdura di papà. Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa. E tu, moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, esperta di anticaglie, scatole d'argento ti regalerò.
Ricordiamo poi che Radio Onda Rossa vive e trasmette dall'anno in cui è nata, cioè dal 1977, precisamente dal 24 maggio, quindi tra pochissimo, tra tre giorni, compie 39 anni di presenza nell'etere, senza padroni e senza pubblicità, e dunque da 39 anni trasmette grazie al sostegno di chi l'ascolta. Come si fa a sostenere Radio Onda Rossa? Si va sulla pagina Sostieni sul sito della radio e lì si trovano tutti i modi per farlo. Si può sottoscrivere a mano passando a Via dei Volsci 56 tutti i giorni dalle 9 alle 20, oppure tramite PayPal o con conto corrente postale o con bonifico bancario, infine partecipando alle iniziative in sostegno della radio che vengono sempre segnalate sul sito e dai nostri microfoni. Iniziative all'orizzonte, per esempio questa sera c'è una serata in sostegno di Radio Onda Rossa a Paliano in provincia di Frosinone, e martedì 24 maggio, come dicevamo, compleanno della radio, per cui a partire dalle 18 ci sarà il consueto appuntamento di festeggiamenti qui in Via dei Volsci con musica, cena e microfoni aperti. Io vi prego tra l'altro di ascoltare lo spottino che è stato registrato per l'occasione, che è un piccolo capolavoro.
Puoi alarmi nell'orgoglio, a me, a te, che ti trattavo come un figlio. Povero me, domani andrà meglio. Eine kleine Pinzimonie, Wundermatrimonie, Krauten und der Birnen, und Patellen und der Sellen, Fischen Zanzibar. Und ein Iger kraffen früher vor Schlafen und erwachen mit der Walze, und die Alka-Selzer für die Mentika.
Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da giocar. E quante belle bambole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle figlie a rotolar, e quante belle figlie nel mar.
Io li dicono le ribò, io li dicono le ribò,
E quando sono le 15:25 minuti possiamo iniziare con la lettura, che mandiamo in registrazione, come dicevo, dal podcast di Sto una favola, e poi a seguire come sempre un piccolo approfondimento che anche oggi, come la scorsa puntata, è stato preparato con il fondamentale aiuto di Leila, che oggi non può essere qui e quindi la salutiamo via etere. Non vi ho ancora detto che cosa ascolteremo, però c'è stata un'anticipazione di cui ringrazio la trasmissione precedente Take It Easy. Ebbene, oggi la puntata è dedicata al romanzo italiano più conosciuto nel mondo, ovvero Pinocchio, e il fatto casuale di aver mandato la canzone di De André 800 che stavamo ascoltando ci dà un indizio sulla provenienza cronologica di questo famosissimo romanzo, che proprio verso la fine dell'Ottocento incontrò i suoi piccoli lettori. e lascerei all'ascolto della lettura con il nostro solito interrogativo, che è anche un po' l'espediente che stiamo usando in alcune puntate per allargare lo sguardo dal mondo della fiaba popolare in senso stretto al più ampio ambito della letteratura per ragazzi. La domanda è appunto: Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, questo è il titolo completo, è una fiaba? O meglio, che rapporto ha Pinocchio con la tradizione fiabesca che il suo autore Collodi conosceva molto bene? Ricordiamo che Collodi tradusse tra l'altro molte fiabe in italiano, come ad esempio le fiabe di Perrault.
Bisogna festeggiare l'avvenimento! Musica! Dai via anche tu, Pinocchio! Oh, perbacco, una festa! Permette un ballo? Ma sa che lei è una ballerina deliziosa?
No, no, lasciatemi, lasciatemi!
Vieni, Cleo, vieni con noi, balla!
Oh, bello!
Il l'incipit del romanzo, uscito inizialmente, come anticipavo, nel 1881 a puntate sul Giornale dei Bambini, ci offre già una chiave per rispondere alla nostra domanda. Pinocchio, fiaba o non fiaba? Il romanzo iniziava così. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice legno da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Quindi ecco, questo era l'incipit. Il c'era una volta che apre il racconto sembra dirci che la fiaba effettivamente non è lontana, e il repertorio a cui Carlo Lorenzini, noto come Carlo Collodi, attinge proviene senza dubbio dal fantastico fiabesco, soprattutto francese, come dicevamo. E infatti incontreremo animali parlanti, orchi e naturalmente fate. L'altro ambito, oltre a quello fiabesco e a quello fiabesco strettamente legato da cui Collodi attinge, è quello della letteratura popolare in senso ampio, dai generi neri, da quelli religiosi, e soprattutto la sua scrittura è anche caratterizzata fortemente da elementi regionali. In controluce emerge senza dubbio la Toscana di Collodi. Pinocchio offre quindi in generale a chi legge, o come in questo caso a chi ascolta, un repertorio non neutro come nella fiaba, ma fortemente simbolico. Cioè non neutro ma fortemente simbolico come nella fiaba, era costruita male la frase. Va subito detto che nell'immaginario comune, nella percezione comune, diciamo così, Pinocchio è stato spesso indicato come una favola didattica, e credo che la questione della pretesa della letteratura cosiddetta didattica di insegnare esplicitamente qualcosa, quindi di tendere al didascalico, e ne parlavamo ricorderete anche nella scorsa puntata dedicata a Emma Perodi, è una lente interessante di osservazione dei nostri oggetti letterari più o meno fiabeschi. E ricordo che anche nell'intervista a Carlo Ginzburg che mandammo in onda a settembre c'era un piccolo passaggio sul problema della definizione del genere letterario di appartenenza di Pinocchio. In sintesi, il fatto è che, come spesso accade in romanzi che attingono ampiamente dal repertorio fiabesco, è proprio la presenza del fiabesco a rendere complicata l'attribuzione a un genere specifico. O come dicevamo per Andersen nella proprio prima puntata di questa trasmissione, il fiabesco ha spesso una funzione, anche al di là delle intenzioni dell'autore, una funzione di stemperamento dell'ideologia, quale che sia, che informa il testo d'autore per ragazzi. Ma passiamo ora all'ascolto. a leggere le avventure di Pinocchio, chiaramente purtroppo per ragioni di tempo in una versione ridotta, era stata Sonia Barbadoro, ospite appunto di Stona Favola nel 2012. Dunque, dal podcast di Stona Favola, Sonia Barbadoro legge le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi. A tutti un buon ascolto.
Buon ascolto.
Questa è la storia di un falegname di nome Mastro Ciliegia, al quale capitò tra le mani uno strano pezzo di legno. Mentre stava per tagliarlo,
questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti.
Impaurito, Mastro Ciliegia decise di liberarsene regalandolo ad un suo amico di nome Geppetto, che voleva costruirsi un burattino. Geppetto, che di mestiere faceva il ciabattino, tornò a casa contento, con sotto braccio il pezzo di legno, pensando al nome che avrebbe dato al burattino. Lo chiamerò Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Arrivato nel misero sottoscala che gli serviva da casa e da bottega, cominciò a intagliarlo. Ma a un tratto...
«Mi fai male!»
si sentì dire. Con sua grande meraviglia il pezzo di legno era animato. Il buon uomo, emozionato, continuò il suo lavoro. Modellata la testa, gli fece i capelli e poi gli occhi, che subito si misero a guardarlo fisso fisso. Aveva appena fatto il naso che questo cominciò a crescere e per quanto lo tagliasse rimaneva sempre lungo. La bocca, appena intagliata, cominciò a... ridere. E poiché Geppetto protestava arrabbiato, gli tirò fuori la lingua. Bla 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 bla. Ma questo non era ancora niente. Quando il ciabattino gli ebbe fatto le mani, il burattino gli portò via la parrucca e quando ebbe le gambe, per prima cosa gli tirò un calcio. Geppetto, con le lacrime agli occhi, esclamò: «Che birba d'un figlio! Non t'ho ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre!» Poi prese il burattino sotto braccio e un passo dietro l'altro cercò di insegnargli a camminare. Pinocchio, sgranchite le gambe, poco dopo si mise a correre per tutta la stanza e Geppetto dietro, senza poterlo raggiungere finché il burattino, aperta la porta, scappò nella strada. Ma Pinocchio correva più svelto di lui e benché il povero ciabattino continuasse a urlare «Fermatelo, fermatelo!», fra la gente che assisteva divertita alla scena, nessuno si mosse. Per fortuna, un carabiniere, sentite le grida, si mise a gambe larghe in mezzo alla strada e bloccò il fuggitivo, riconsegnandolo al padre. «Ti tirerò le orecchie!», disse Geppetto, ancora trafelato per la corsa, al burattino. Ma si accorse che non avrebbe potuto punirlo in questo modo perché si era dimenticato di fargliele nella fretta le orecchie. Pinocchio, che si era molto spaventato nel trovarsi tra le manacce del carabiniere, chiese scusa a Geppetto di essere scappato e questi lo perdonò. Anzi, appena a casa, gli fece un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di mollica di pane. Il burattino abbracciò il padre. «Voglio andare a scuola! Diventare bravo e aiutarti nella tua vecchiaia!» esclamò felice. Geppetto, commosso, rispose: «Ti ringrazio dei tuoi buoni propositi, Pinocchio, ma non abbiamo neanche i soldi per comprare il sillabario!» Pinocchio si fece triste anche lui. Mentre Geppetto, rimasto pensieroso, si alzò d'un tratto in piedi e, infilatasi la vecchia casacca di fustagno, uscì di casa correndo. Poco dopo tornò con in mano un abbecedario, ma senza la casacca. Fuori nevicava. «E la casacca, babbo?»
«Beh, l'ho venduta.»
«Perché l'hai venduta?»
«Perché mi faceva caldo.»
Pinocchio saltò al collo di Geppetto per baciare un padre così buono. A Aveva smesso di nevicare e Pinocchio, con l'abbecedario sotto il braccio, s'avviò per andare a scuola pieno di buoni propositi. Oggi voglio subito imparare a leggere, domani a scrivere e dopodomani imparerò a fare i conti. Poi guadagnerò dei soldi e comprerò una bella giacca nuova a Geppetto. Se la merita, perché... Il suo fantasticare fu interrotto dal suono improvviso di una banda. E Pinocchio, dimenticando la scuola, si trovò in una piazza piena di gente che si affollava intorno a un baraccone dai colori vivaci. «Che cos'è quel baraccone?» chiese. «Non sai leggere? È il Gran Teatro dei Burattini. E quanto si spende per entrare? 4 soldi!» «E chi mi dà 4 soldi per questo bel libro nuovo?» chiese a voce alta Pinocchio. Un rigattiere lì vicino comprò l'abbecedario e Pinocchio poté entrare a teatro. Povero Geppetto, com'erano stati vani i suoi sacrifici! Era appena entrato nel teatro che una delle marionette che si muovevano sulla scena si accorse della sua presenza e cominciò a urlare: «C'è Pinocchio! C'è Pinocchio! Vieni, vieni qui con noi! Vieni! Evviva Pinocchio, nostro fratello!» Si misero a chiamare tutti i burattini in coro. Pinocchio salì sul palco in mezzo ai nuovi amici, mentre in platea il pubblico protestava per tutta quella confusione. Uscì allora
Mangiafuoco, il burattinaio, un omone spaventoso a guardarsi, gli occhi truci, iniettati di sangue. «Cosa succede? Basta così! Tutti in riga, stasera faremo i conti!»
La sera Mangiafuoco si mise a tavola, ma quando si accorse che gli mancava della legna per finire di cuocere un bel pezzo di montone, si ricordò dell'intruso che aveva interrotto lo spettacolo.
«Vieni qua, Pinocchio, mi servirai come legna da ardere!»
Il povero burattino cominciò a piangere e implorare: «Babbo mio, salvami, non voglio morire, non voglio morire!» Mangiafuoco, nel sentire le invocazioni di Pinocchio, domandò:
«Il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?»
«Il babbo sì, ma la mamma non l'ho mai conosciuta», rispose Pinocchio con un filo di voce.
L'omone cominciò a intenerirsi. «Chissà che dispiacere sarebbe per tuo padre se ti buttassi nel fuoco! Ma devo finire di cuocere il mio montone! Vuol dire che brucerò un altro burattino! Gendarmi, venite qui! Portatemi Arlecchino ben legato!»
Pinocchio, nel vedere l'altro burattino che stava per essere bruciato al suo posto, si mise a piangere più forte di prima. «Pietà, eccellenza, pietà, mio signore! Vi chiedo grazia per il povero Arlecchino!»
«Qui non c'è grazia che tenga! Io voglio mangiare della carne ben cotta!»
«In questo caso!» gridò finalmente Pinocchio rialzandosi in piedi. «Non è giusto che Arlecchino debba morire al mio posto! Bruciatemi!» Mangiafuoco rimase perplesso.
«Guarda, guarda!» si disse. «Un burattino eroe non l'avevo mai incontrato!» Tirò su col naso e disse con tono più gentile: «Sei proprio un bravo ragazzo! Quasi, quasi!»
Pinocchio cominciò a sperare. Gli occhi terribili del burattinaio lo fissarono a lungo finché finalmente...
«Va bene! Va bene, per stasera mangerò il montone mezzo crudo, ma la prossima volta guai a chi tocca!»
Fra i burattini ci fu subito gran festa per la grazia ricevuta. Mangiafuoco si fece raccontare da Pinocchio la sua storia e, impietosito per la bontà di Geppetto, regalò al burattino 5 monete d'oro.
«Portale a tuo padre, poveretto. Digli di comprarsi una casacca nuova e salutalo tanto da parte mia.»
Pinocchio, felice, lasciò il teatro delle marionette ringraziando Mangiafuoco per la sua generosità. Stava tornando a casa di corsa quando incontrò un gatto mezzo cieco e una volpe zoppa e non seppe resistere alla tentazione di raccontare loro la fortuna che gli era capitata. I due, nel vedere le monete d'oro, architettarono subito un piano e gli dissero: «Se vuoi davvero far felice tuo padre, dovresti portargliene molte di più. Noi conosciamo un campo magico dove potresti seminarle e raccoglierne 10 di più il giorno dopo.» «Ma com'è possibile?» domandò Pinocchio stupito.
«Te lo spiego subito», disse la volpe.
«Nel paese dei Barbagianni c'è un campo chiamato da tutti il campo dei miracoli, dove se in una piccola buca metti uno zecchino d'oro, il giorno dopo trovi un bell'albero monete nuove. Pinocchio ingenuamente si lasciò convincere dai due falsi amici e finì all'osteria del Gambero Rosso per festeggiare il loro incontro e la futura ricchezza. Dopo la cena e un breve riposo, avrebbero dovuto ritrovarsi tutti e tre a mezzanotte per raggiungere il campo dei miracoli, ma Pinocchio, svegliato dall'oste all'ora fissata, seppe che il gatto e la volpe erano già partiti da tempo, lasciandolo solo. Non gli rimase che pagare la cena con una delle monete d'oro e avviarsi attraverso un sentiero nel bosco verso il campo magico, quando improvvisamente
«O la borsa o la vita!»
gli imposero due brutti ceffi incappucciati di nero. Pinocchio, che aveva nascosto le monete sotto la lingua, non rispose. Inutili furono i tentativi dei due di sapere dove fossero i soldi. Pinocchio, zitto, non parlava, nonostante i due minacciassero di impiccarlo. I banditi allora misero intorno al collo del povero burattino una corda che si stringeva sempre più. «Babbo, aiutami!» fu l'ultimo pensiero di Pinocchio. Il gatto e la volpe, poiché erano loro due i briganti incappucciati, si allontanarono minacciando: «Resterai appeso finché non ti deciderai a parlare. Torneremo fra poco a vedere se hai cambiato idea». Ma una fatina che abitava lì vicino sentì le invocazioni. Da una finestra del suo castello, la fatina dai capelli turchini vedeva Pinocchio dondolare scalciando appeso a una quercia del bosco. Impietosita, batté tre volte le mani e di colpo un falco e un cane apparvero come per incanto. «Svelto!» disse la fatina al primo. «Vola sulla quercia e col tuo becco taglia la corda che trattiene quel povero ragazzo!» E al secondo: «E tu, prepara una carrozza e portalo qui con tutti i riguardi!» Detto fatto, Pinocchio, che sembrava morto, si trovò al castello in un bel letto caldo, mentre Corvo, Civetta e Grillo, tre medici famosi, erano chiamati a consulto dalla fatina. Una medicina molto amara, consigliata dai tre saggi medici, guarì subito Pinocchio. La fatina allora, accarezzando il burattino, gli chiese: «Raccontami cosa ti è successo». Pinocchio cominciò la sua storia senza parlare della vendita dell'abbecedario, ma quando la sua benefattrice gli chiese dove erano le monete d'oro, disse di averle perse, mentre invece sapeva di averle nel frattempo nascoste in tasca. Subito il suo naso cominciò ad allungarsi sempre di più, mentre la fatina, ridendo, gli diceva: «Hai detto una bugia, si vede subito dal naso che si allunga». Pinocchio, rosso di vergogna, non sapeva più dove mettere quel naso ingombrante e si mise a piangere. La fatina allora, impietosita ancora una volta, batté le mani e un nugolo di picchi arrivò subito a beccare il naso, che così tornò normale. «Ricordati, Pinocchio, di non dire più bugie, altrimenti il tuo naso si allungherà di nuovo», gli raccomandò la fatina. «Adesso va da tuo padre e portagli le monete». Pinocchio, riconoscente, l'abbracciò e partì di corsa per tornare a casa. Ma vicino alla grossa quercia nel bosco ritrovò il gatto e la volpe e, disubbidendo alle promesse fatte, ingenuamente si lasciò di nuovo convincere a seppellire le monete nel campo dei miracoli. Il giorno dopo ritornò fiducioso, ma ahimè, le monete erano scomparse. Pinocchio, sconsolato, ritornò a casa senza le monete che Mangiafuoco gli aveva dato per Geppetto. Ma il babbo, dopo averlo sgridato per la lunga assenza, lo perdonò e la scuola accolse il burattino che sembrava aver messo finalmente giudizio. Ma di nuovo comparve qualcuno a portarlo sulla cattiva strada. Era Lucignolo, il più svogliato della classe. «Non vieni con me nel paese dei balocchi, dove non si studia mai e si gioca tutto il giorno?» «Ma esiste davvero un paese così?» chiese Pinocchio incredulo. «Stasera passa il carro che mi porterà là», disse Lucignolo. «Vuoi venire?» Pinocchio, dimenticando le promesse fatte al padre e alla fata turchina, si stava mettendo ancora una volta nei guai. Venne mezzanotte e il carro arrivò per prendere i due amici e altri due ragazzi che, come loro, non vedevano l'ora di arrivare in un paese dove non esistevano più libri, né maestri, né scuole. La carrozza era trainata da 12 pariglie di ciuchini, tutti della stessa grandezza, che invece di essere ferrati come le altre bestie da tiro, avevano alle zampe stivaletti da uomo di pelle bianca. Tutti salirono sulla carrozza e Pinocchio, più felice degli altri, montò su un ciuchino. Il paese dei balocchi li aspettava. Nel paese dei balocchi tutto era proprio come Lucignolo aveva promesso. I ragazzi si divertivano senza mai studiare. Era proibito parlare di scuola e a Pinocchio non sembrava vero di poter sempre giocare. Che bella vita! Diceva Pinocchio tutte le volte che incontrava Lucignolo. Vedi che avevo ragione? Ribatteva Lucignolo soddisfatto. È vero, Lucignolo, se oggi sono felice è tutto merito tuo. E pensare che il maestro mi diceva di non frequentarti. Ma una mattina, svegliandosi, Pinocchio ebbe una bruttissima sorpresa. Lui, che aveva le orecchie solo disegnate perché Geppetto non aveva fatto in tempo a intagliarle, si accorse toccandosi che durante la notte gli erano cresciuti un magnifico paio di orecchi pelosi. Ma non era tutto! La mattina dopo erano cresciuti ancora di più! Pinocchio, dalla vergogna, si infilò un gran berretto di cotone e andò a cercare Lucignolo. Anche l'amico però aveva in testa un berretto che gli scendeva fino al naso. I due ragazzi si guardarono a lungo, pensando alla stessa cosa. Insieme si tolsero i berretti e si misero a ridere nel vedersi a vicenda così buffi con quelle lunghe orecchie pelose. Ridevano, ridevano, ma a un tratto Lucignolo impallidì e cominciò a barcollare. Aiuto, Pinocchio, aiuto! Ma anche Pinocchio stava già barcollando e si mise a piangere. Il viso dei due ragazzi cominciò a prendere la forma di un muso, mentre sentivano il bisogno di camminare a quattro zampe. Stavano diventando due somari! Continuavano a lamentarsi di quella trasformazione, ma ormai, invece di gemere, ragliavano! Quando il padrone del carro che li aveva condotti al paese dei balocchi sentì il raglio dei nuovi asini, si sfregò le mani tutto contento. Ecco due nuovi somari da portare al mercato. Ne ricaverò almeno 4 monete d'oro. Questo era dunque il triste destino di tutti i ragazzi che lasciavano la scuola per passare le giornate a giocare. Lucignolo fu venduto a un contadino. Pinocchio invece fu comprato dal padrone di un circo che voleva ammaestrarlo per poi farlo saltare e ballare come gli altri animali della compagnia. Com'era dura la vita del somaro! Da mangiare, fieno, e quando era finito, paglia, e giù frustate tutti i giorni per imparare i difficili esercizi del circo, finché un giorno, costretto a saltare nel cerchio, cadde malamente e si azzoppò. Il direttore del circo chiamò il garzone di stalla. Non so che farmene di un somaro zoppo. Portalo in piazza e rivendilo, anche per poco. Ma nessuno comprava un ciuco tanto malconcio, finché uno metto disse: oh beh, lo compro io per la sua pelle. Vorrei farne un bel tamburo per la banda del mio paese. E così per pochi soldi Pinocchio cambiò padrone e nel sentire la triste fine che lo aspettava, ragliò a lungo e lamentosamente. L'uomo condusse il ciuco sulla riva del mare, gli mise un grosso macigno al collo e legò una zampa con una lunga corda. Poi, con una spinta, lo buttò nell'acqua. Con in mano la fune si sedette sullo scoglio, aspettando che il ciuco morisse affogato per poi scorticarlo e togliergli la pelle. Sott'acqua, Pinocchio sentiva la fine vicina. In un lampo, ripensò ai dispiaceri che aveva dato a Geppetto, alle promesse non mantenute, e invocò ancora una volta la fata dai capelli turchini. La fata sentì il richiamo e vedendo che Pinocchio stava per affogare, gli mandò intorno un branco di grossi pesci che si misero a divorare tutta la carne del somaro finché arrivarono all'osso, ossia al legno di cui era fatto Pinocchio. A quel punto i pesci smisero di mangiare, mentre Pinocchio sentiva la fune tirarlo fuori dall'acqua. Invece dell'asino morto, l'uomo, sbalordito, vide quindi apparire a fior d'acqua il burattino vivo, che si dimenava come un'anguilla. Riavutosi un po' dal primo stupore, balbettò quasi piangendo: il ciuco che ho gettato in mare, dov'è?
Quel ciuchino sono io, rispose il burattino ridendo.
Tu non credere di prendermi in giro, se mi arrabbio io! Pinocchio pazientemente gli raccontò allora la sua storia. Ecco perché tirando la fune avete trovato un burattino vivo invece di un somaro morto.
La tua storia non mi interessa, urlò imbestialito l'uomo. Io so che ho perso 20 soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Se non ho più il mio ciuco ti porterò al mercato per rivenderti appeso come legna da ardere. Pinocchio, che si era slegato, gli fece allora uno sberleffo e con un bel salto si tuffò in acqua allontanandosi a nuoto.
Addio padrone! Se avete bisogno di un po' di legna stagionata per il vostro camino, ricordatevi di me!
Pinocchio, felice di essere di nuovo un burattino di legno, nuotava allegramente allontanandosi dalla spiaggia. Ben presto fu un puntino lontano in mezzo al mare. Ma le sue disavventure non erano finite. Un enorme, mostruoso pesce cane emerse dal mare alle sue spalle. Pinocchio, atterrito, si accorse della smisurata bocca che lo inseguiva e cercò di fuggire nuotando il più velocemente possibile, ma il mostro si avvicinava sempre di più. Cercò anche di cambiare direzione, ma invano. Raccolse allora tutte le sue forze per una fuga quasi impossibile. Sentiva dietro di sé il risucchio dell'acqua che entrava nell'immensa apertura. D'un tratto si trovò inghiottito con violenza insieme a tanti altri pesci che avevano avuto la sventura di trovarsi davanti al terribile pesce cane. Pinocchio fu sballottato con violenza dal vortice d'acqua nella gola del mostro fino a rimanere stordito. Quando rinvenne, si trovò nel buio più profondo. Mentre sentiva sopra di sé a intervalli lo spaventoso ansimare delle branchie del pesce, cominciò a inoltrarsi carponi per quella che gli sembrava una strada in discesa, urlando «Aiuto! Aiuto! Nessuno viene a salvarmi!» D'un tratto intravide un fioco chiarore e via via che si avvicinava si accorse di una fiammella che brillava lontana. Finché cammina... «Babbo! Com'è possibile? Pinocchio! Figlio mio! Sei proprio tu!» I due si abbracciarono piangendo dalla commozione e fra i singhiozzi cominciarono a raccontarsi le loro disavventure. Geppetto, con le lacrime agli occhi, accarezzava la testa del burattino e cominciò a raccontargli come era capitato nella pancia del pesce cane. «Ti ho cercato dappertutto, figliolo. Poi, visto che non ti trovavo sulla terra, mi sono costruito una barchetta per cercarti in mare. Ma prima una burrasca mi capovolse, poi il pesce cane mi inghiottì. Per fortuna ogni tanto questo mostro ingoia anche i resti di navi affondate dalle tempeste e allora trovo fra i rottami quello che mi serve per sopravvivere». «Però siamo ancora vivi», disse Pinocchio quando ebbero finito di raccontarsi le loro peripezie, «e dobbiamo fuggire da qui». Il burattino, preso per mano Geppetto e facendosi luce con la candela, cominciò a risalire lungo il corpo del mostro. Arrivarono nella gola spaziosa del pesce cane e qui si fermarono, pieni di paura. Ma per loro fortuna di notte questi dormiva a bocca aperta perché era malato d'asma. «Ecco, è il momento di scappare», bisbigliò Pinocchio. E poco dopo il burattino nuotava veloce reggendo sulle spalle Geppetto. Per loro fortuna il giorno prima il pesce cane si era avvicinato alla spiaggia, così poco dopo riuscirono a raggiungere la riva. Albeggiava e Geppetto, tutto bagnato, era mezzo morto dalla paura e dal freddo. «Appoggiati al mio braccio, bambino caro. Non so dove siamo, ma vedrai che troveremo di nuovo la strada di casa». Vicino alla spiaggia c'era una vecchia capanna di frasche abbandonata, dove trovarono un primo rifugio. A Geppetto era venuto un gran febbrone, e Pinocchio uscì. «Vado a cercarti del latte, babbo». Un belare di capre lo guidò nella direzione giusta e poco dopo si trovò davanti a un contadino, senza soldi però per comprare il latte. «Il mio somaro è morto, se farai girare al suo posto la macina del mulino per mezza giornata, avrai il latte che desideri». Così, per giorni e giorni, Pinocchio ogni mattina si alzava presto per provvedere al mantenimento di Geppetto. Tornarono finalmente a casa e Pinocchio lavorava fino a tardi fabbricando canestri e panieri di giunco per guadagnare da vivere per sé e per il padre. Un giorno venne a sapere che la fatina, colpita da mille disgrazie, si trovava malata all'ospedale. Per aiutare la sua benefattrice rinunciò a un vestito nuovo
e le mandò i soldi per curarsi, anche se a costo di grandi sacrifici. E una notte Pinocchio fece un sogno bellissimo in cui apparve la fatina che lo ringraziava, e la mattina appena sveglio si accorse allo specchio di essere un altro. Vide l'immagine di un bel ragazzo dai capelli castani e dagli occhi celesti. Geppetto lo abbracciò felice.
«E il vecchio Pinocchio di legno dov'è?»
gli chiese subito il ragazzo ancora incredulo. «Eccolo là», gli rispose allora Geppetto. «Quando i ragazzi da cattivi diventano buoni, cambiano vita e anche aspetto».
Le 15:56 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo appena ascoltato Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi in versione ridotta, lette in modo bellissimo da Sonia Barbadoro e tratte dal podcast del 2012 di Sto una favola. Ora mandiamo un piccolo stacco musicale e poi torniamo in voce per il nostro approfondimento.
Tu già lo sai che la berra se non si arrende, tu lo tenti e sciogli il nodo dei tuoi fianchi, che quel vestito scopre già. Chi coglie il fiore impazzirà, farà per te qualunque cosa. E tu sorella e madre e sposa, tu regina o fata, tu non puoi pretendere di più. Non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia. Ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tira giù, e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. E insegui i sogni da bambino e chiedi amore e sei sincera. Non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crederà. C'è chi ti urla che sei bella, che sei una fata, sei una stella, poi ti fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia. Ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.
E sono già le 16 e, come ormai abbastanza divenuto consueto, sforiamo oltre l'ora a nostra disposizione e iniziamo con il breve approfondimento che abbiamo preparato al riguardo della lettura di oggi. Dicevamo che inizialmente Pinocchio fu pubblicato nel 1881 a puntate sulla rivista romana Giornale dei Bambini, accompagnato dalle vignette di Ugo Fleres, perché come vedremo anche dopo, Pinocchio è stato un fortunatissimo tema anche dal punto di vista dell'interpretazione iconografica. Poi fu stampato in volume nel 1883 con delle illustrazioni quasi gotiche o comunque di suggestione nordica, illustrazioni di Mazzanti, nella biblioteca scolastica dell'editore Paggi di Firenze, in una collana in cui comparivano in quel periodo le fiabe di Perrault, sempre illustrate da Mazzanti, altri testi di Collodi e di altri autori che appunto lavoravano nel campo della letteratura per l'infanzia, come Ida Baccini. Inizialmente Collodi, e questo è l'aspetto che vorrei sottolineare in questo approfondimento, Collodi aveva previsto di far terminare la storia con il capitolo quindicesimo, a cui infatti aveva apposto la parola fine, cioè era l'ultima delle 15 puntate in cui usciva il romanzo, ed è quel capitolo che si chiude con Pinocchio appeso al ramo della grande quercia. Poi, forse per insistenza dei lettori, forse per acume pedagogico, diciamo, dei redattori della rivista, comunque Collodi fu convinto e si impegnò a continuare la storia, che appunto riparte all'inizio del capitolo sedicesimo con la resurrezione, diciamo, di Pinocchio. E quella che sarà la cifra della seconda parte del romanzo, cioè un viaggio di trasformazione, meccanismo tipico della fiaba, tra l'altro. E in effetti forse la prima parte suonava troppo tragica, quasi anti-pedagogica da questo punto di vista. Si può segnalare uno studio molto dotto, però interessante per noi, di un filosofo noto soprattutto nel campo della filosofia estetica, che si chiama Emilio Garroni, che nel 1975 scrisse un libro al riguardo intitolato proprio Pinocchio 1 e Bino. E Garroni si stupiva del fatto che si sia sempre guardato a Pinocchio, comunque la letteratura critica l'abbia sempre individuato come un romanzo unitario e complessivamente definibile come moralistico, moraleggiante, senza mai sottolineare questa frattura tra la prima e la seconda parte, questa, diciamo, corsa verso la morte nera e antipedagogica dei primi 15 capitoli. E la lettura che Garroni propone del romanzo è una lettura, diciamo, divisiva, cioè lui insiste su una vera e propria contrapposizione tra la prima e la seconda parte del romanzo, dicendo che la seconda parte risponderebbe a un intento completamente diverso rispetto alla prima e sarebbe talmente smorzata nei toni e mitigata rispetto ai capitoli 1-15 da aver influito sulla critica, che avrebbe teso a leggere complessivamente Pinocchio come un romanzo educativo in senso deteriore per ragazzi. Direi che sicuramente questa sottolineatura, questa voler appunto identificare una doppia vita all'interno del romanzo è interessante, però si può forse smorzare, perché anche la seconda parte a ben vedere non è così mitigata e limpidamente moralistica, e anzi anche questa ha un carattere fosco, quasi nero, e racchiude al suo interno un vero e proprio catalogo di avventurose infrazioni e desideri infantili che l'autore cerca di restituirli senza forzarli a un tratto di quale che sia la sua ideologia, però comunque ad un tratto di ideologicamente pedagogico, diciamo. Pensiamo ai vari elementi che compaiono in questa seconda parte: il paese dei balocchi, regno fantastico alla rovescia, in cui l'abbiamo appena sentito, non esistono né libri né maestre né scuole. Ma questa grande questione, se Pinocchio insegni davvero qualcosa o faccia solo divertire, diciamo, forse lo lasciamo ai piccoli lettori, a cui tra l'altro, ascoltatori in questo caso, a cui tra l'altro lo abbiamo visto nell'incipit il libro si rivolge. Prima di mandare un altro piccolo stacco, leggo una frase di Faeti, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata e poi anche prima, tratto dal libro Guardare le figure, un libro molto utile, e Faeti dice: Collodi si colloca in modo impreciso mezzo, sia in mezzo ai virgolettato civilizzatori toscani, ovvero quella scuderia degli editori che dispensavano ammaestramenti per i bambini, dei quali tuttavia buttava metaforicamente i libri ai pesci, e poi ci torneremo su questa immagine, sia però all'interno del tessuto popolare della città. La sua vocazione pedagogica infatti era, anche se non occasionale e frettolosa come spesso si è pensato, però continuamente dubbiosa, incerta, oscillante tra gli estremi di un rigore qualunquistico e reazionario e l'improvviso desiderio di una rivolta contro gli schemi e contro le consuetudini. Quindi ecco, oltre alla doppiezza della struttura del romanzo stesso Pinocchio, si può sottolineare questa ambivalenza nello stesso intento dell'autore. Mandiamo un piccolo stacco e poi torniamo con il nostro approfondimento.
Il mondo non è fatto per noi,
giurami,
ma presto finirà,
credimi,
questo tempo violento
prendimi,
che grava su
noi.
Torniamo in voce, le 16:10 minuti sugli 87:9, e nell'approfondimento che ha preparato lei l'ha voluto sottolineare giustamente questa ambivalenza con cui ci siamo lasciati prima dello stacco musicale, cioè quella sospensione tra critica alla pedagogia tradizionale e il percorso di formazione di Pinocchio, che con le regole della pedagogia tradizionale intrattiene un rapporto sicuramente dialettico. E per fare alcuni esempi, quando proprio all'inizio Geppetto dice che Pinocchio non può andare a scuola perché non ha neanche soldi per il sillabario, e poi Geppetto stesso cede la sua casacca per acquistare un abecedario, e tra l'altro abbiamo incontrato questo termine nella puntata precedente dedicata a Emma Perodi, avevamo accennato all'importanza che questo tipo di libri rivestiva presso le classi popolari, essendo spesso il primo libro, l'unico forse, che arrivava nelle famiglie. Pinocchio lo dà via per 4 soldi e per poter andare a vedere i burattini. Ricordiamo poi, quindi, appunto, già qui metaforicamente si fa accenno a questo rapporto con la pedagogia. Ricordiamo poi anche il momento in cui i compagni tirano addosso a Pinocchio i sillabari, i giannettini, i minuzzoli, il pulcino della Baccini, tutti romanzi moralistici per ragazzi, e Pinocchio li schiva abilmente, e questi finiscono con un chiaro accento critico, autocritico di Collodi stesso, tutti in mare. Pinocchio invece di andare a scuola finisce ingannato dai due falsi amici e muore a peso, ed era questo il momento in cui Collodi ripensa la parola fine. Nel testo che abbiamo appena ascoltato, infatti, Pinocchio non fa in tempo a pensare a Geppetto, che appare la fatina. Sembrava dunque morto, e invece con l'intervento della fata si ritrova improvvisamente in un castello curato da 3 saggi medici e sembra voglia mettere la testa a posto. Si riparte invece con le avventure, le marachelle una dopo l'altra fino al mare, e c'è un parallelo interessante che si può fare con un altro personaggio mitico molto più antico, un parallelo che appunto mi suggerisce Leila. Pinocchio infatti è una sorta di Ulisse che non può resistere al richiamo delle cattive compagnie e curioso insegue i balocchi e varie altre figure che rappresentano ciò che sta fuori da un percorso prestabilito. Ulisse, che nei primi versi dell'Odissea viene chiamato poliutropon, cioè capace di prendere varie forme, versatile, è quell'uomo che appunto faticosamente costruisce la propria identità, rinunciando alle sirene, a Calipso, al fiore di loto, resistendo alle onde, l'uomo dalle mille risorse, che quell'aggettivo poliutropon veniva descritto con attenzione a un aspetto importante del suo carattere, letteralmente colui che si volge in molti modi. Pinocchio da parte sua è costitutivamente votato alla metamorfosi, è legno e bambino, un legno su cui crescono nasi e orecchie da ciuchino che sono il passaggio dal non avere proprie orecchie a essere un oggetto totalmente naturale, a iniziare ad assumere tratti antropomorfi, certo attraverso una violazione, il non andare a scuola, il seguire Lucignolo, questo tratto appunto, questo bambino dai tratti diabolici, e che però appunto innescano un meccanismo di profonda metamorfosi. Quindi Pinocchio vegetale inerte, osso, animale, pesce, bambino. Le metamorfosi del secondo Pinocchio, come lo possiamo chiamare rifacendoci alla proposta di interpretazione di Garroni, il secondo Pinocchio, tra l'altro, le sue metamorfosi passano anche attraverso varie similitudini: si arrampica come uno scoiattolo sulla barba di mangiafuoco, corre come un levriero, si divincola come un'anguilla e spesso viene scambiato per una bestiolina, perché la perenne trasformazione passa in primo luogo dalle parole. E come individuato appunto da Garroni, dunque, nella prima parte Pinocchio è un personaggio immutabile, espressione di ineluttabilità, perché chi nasce burattino muore burattino, il legno resta legno. Le avventure della seconda parte, dal capitolo 15 in poi, raccontano invece un viaggio di trasformazione fantastica dal preumano all'umano, quindi una storia di metamorfosi, forse la storia di metamorfosi per eccellenza.
Thank you. e muove i fili, fa ballare i burattini. State attenti, tutti quanti, non fa tanti complimenti. Chi non balla o balla male, lui lo manda all'ospedale. Ma se scopre che i figli non ce l'hai, se si accorge che tu balla non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara mazzo! C'è un gran ballo questa sera ed ognuno ha la bandiera. Marionette, commedianti, sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo il gendarmi e ti dichiara no! Allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, perché ha messo gendarmi e ti dichiara, e ti dichiara.
E per concludere con il nostro approfondimento, un piccolo accenno alla versatilità del romanzo stesso, che insomma è equivale a quella del suo protagonista. Il romanzo Pinocchio infatti ha attraversato tutti gli adattamenti possibili, ne ricordiamo qualcuno, anzitutto quello del 1940 in versione cinematografica animata di Disney, il film di Disney che sicuramente ha influenzato l'immaginario legato alla storia di Pinocchio, e forse anche più nota la versione di Disney di quella letteraria di Collodi. In Italia ci furono delle importanti trasposizioni cinematografiche, come per esempio quella di Giannetto Guardone, un film del 1974, e quella di Comencini con un film TV del 1972. E poi sicuramente è interessante notare come Pinocchio sia stato interpretato anche da vari autori da un punto di vista letterario, cioè ha avuto moltissime riscritture. Tra le tante versioni e adattamenti voglio ricordare quella in rima di Rodari, apparsa a puntate sul Pioniere tra il 1954 e il 1955 con le illustrazioni di Raul Verdini, in cui massima enfasi, come è tipico del modo di scrivere di Rodari, con massima enfasi assumono le monellerie e l'indole ribelle del burattino. Questa versione iniziava così: qui comincia, aprite l'occhio, l'avventura di Pinocchio, burattino famosissimo per il naso arci lunghissimo, lo intagliò Mastro Geppetto, fa legname di concetto. E con questo noi chiudiamo, è già arrivata la trasmissione successiva, quindi vi lascio con Radio Africa. Sono le 16:21 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La puntata di Scarpette Rosse di questo sabato 21 maggio volge al termine. Noi ringraziamo nuovamente Ottavia Monicelli e Stona Favola per il prestito della lettura di oggi, e Leila chiaramente per l'approfondimento di cui si è occupata. Diamo appuntamento a chi ascolta la prossima puntata, che sarà sabato 4 giugno, sempre alle 15 sugli 87.9 in FM, e grazie alla collaborazione di due ascoltatrici che si sono fatte avanti per dare un contributo alla trasmissione, la prossima puntata sarà ricchissima e sarà dedicata a un mito della letteratura per ragazzi, alla pari di Pinocchio direi, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie. Dunque per oggi vi auguriamo un buon proseguimento di pomeriggio all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come sempre un saluto in particolare va a coloro che ci ascoltano dal carcere, che sono in molti e molti, e in generale a coloro che sono privati e private della propria libertà.
Di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sottovento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti, maschi, femmine, cantanti, su un tappeto di contanti nel cielo blu.
Figlio della mia famiglia, sei la meraviglia, già matura ancora pura come la verdura di papà.
Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa, e tu, moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, esperta di anticaglie, scatole d'argento ti regalerò. Ottocento, novecento, 1500 scatole d'argento, fine 700 ti regalerò.
Cambio quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da sposare, e quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle vie a rotola, e quante belle figlie nel mare.
Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio, quale intruglio ti ha perduto nel naviglio. Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio. Amen, ave, che ti trattavo come un figlio. Povero me, domani andrà meglio.